16-19 minuti di Radio Blackout, era Kung Fu Fighting di Carl Douglas, direi metà anni 70, una cosa del genere, naturalmente la piena epoca dei film in cui i cinema erano invasi di film sulle arti marziali, poi non so se accelereremo anche sì, alla saga sì, di certo. Bruce Lee.
Spero, ma sì, soprattutto ma prima di Bruce Lee.
Un'altra delle immagini più forti, forse nell'immaginario.
Prima di Bruce Lee, quei cinque film con due dita ti spezzo e con un piede ti rompo.
Forse la figura asiatica più imponente nell'immaginario occidentale, quella di Bruce Lee, se sì. parliamo di cinema, teatro, televisione, fumetti,
sì,
mi sa che
sì. beh, quella. Che naturalmente ha tirato di mezzo anche lì leggende, miti. Se,
assolutamente.
1839-1842, prima guerra dell'oppio. Inghilterra e Stati Uniti vogliono imporre alla Cina il commercio da loro promosso dell'oppio, anche avendo già decine di milioni di tossicomani in Cina. Nel 1842, naturalmente Stati Uniti e Gran Bretagna sono molto superiori come armi, armamento e mezzi, vincolo. Trattato di
poi le forze navali, voglio dire, gli imperi si basavano sulla marina.
Però qui appunto il colonialismo ha avuto uno sviluppo tutto particolare, perché non ha conquistato il paese e trasformato in colonie, vedremo, un controllo indiretto ma non per questo meno pesante e dannoso. 1842, trattato di Nanchino, viene legalizzata ogni merce portata dagli occidentali, quindi,
via.
Implicitamente anche l'oppio, quindi l'oppio è entrato in Cina e ha dilagato a opera degli occidentali, a opera nostra, sì. I dazi per le altre merci sono stati ridotti da 70% al 5%, e inoltre sono stati aperti altri 4 porti oltre a quello di Canton, che era già aperto agli occidentali. Inoltre questi porti sono dotati di extraterritorialità: se i funzionari, impiegati, operai occidentali in questi porti commettono qualche reato, possono essere giudicati solo dai rispettivi paesi, che sono in questo caso
delle ambasciate.
Delle ambasciate, sì, extraterritoriali, esattamente. Ma non finisce qui, perché la Gran Bretagna non è soddisfatta, vuole ancora avere altre concessioni, questa volta si unisce a essere la nuova potenza coloniale in quell'epoca, che è la Francia, vogliono altri porti, vogliono l'abolizione totale dei dazi per le loro merci, vogliono non solo l'extraterritorialità, nel senso che i loro funzionari non possono essere giudicati, ma la totale amministrazione delle città, di alcune città, che prendono il nome di concessioni, di cui c'è già un esempio, c'è già stato un esempio, 1854, ed era Shanghai. E inoltre vogliono anche la libera navigazione delle acque interne.
Fine.
L'imperatore dice no.
E certo, non si volava, quindi praticamente avevano il controllo di tutta la nazione.
Seconda guerra dell'oppio, 1856-1858, che finisce con il trattato di Tianjin. Francia e Gran Bretagna ottengono tutte queste cose che ho elencato fino adesso, perché hanno vinto ovviamente anche questa seconda guerra dell'oppio. A questo punto la Russia dice: un momento, voglio qualcosa anch'io. 1860, certo. Zarista all'epoca, 1860, trattato di Pechino, in cui tutte queste concessioni vengono estese anche alla Russia zarista. In particolare la Russia zarista voleva tutto il territorio a nord del fiume Amur e a est del fiume Ussuri, che ottiene. E in quella località viene costruita la città russa di Vladivostok. Tutto questo per ricordare che mentre in Occidente c'era la paura del pericolo giallo, infatti siamo prima metà dell'Ottocento, che ci sommergono, ci rubano il lavoro, ci abbassano i prezzi, eccetera, eccetera, in realtà
la piaga eravamo noi.
Stava avvenendo esattamente il contrario. Il fatto che i cinesi venivano dipinti come perennemente intossicati nelle loro fumerie, bordelli, eccetera, l'oppio gli è stato imposto e portato dall'Occidente. Loro non ce l'avevano affatto. Aggiungo ancora che nell'Occidente, per l'Occidente intendo ancora adesso l'Ovest degli Stati Uniti, hanno espulsi da tutti i settori produttivi, perché non ci contavano più i linciaggi certo, tollerati dalle autorità. Quando qualcuno dei linciatori veniva accidentalmente arrestato, veniva condannato, ma poi usciva subito. Le autorità chiudevano un occhio su tutti i linciaggi di cinesi, e i cinesi quelli che sono emigrati, ovviamente erano i più poveri, quelli che sono emigrati, se no non sarebbero emigrati, hanno dovuto abbandonare tutti questi posti di lavoro, ferrovie, soprattutto ferrovie, ma poi anche miniere, eccetera, e inventarsi un'attività, le lavanderie. La lavanderia è un'attività che si sono inventati per poter vivere, perché è un'attività che in Cina era completamente sconosciuta. You're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. E i sindacati in America erano assolutamente d'accordo con questo pregiudizio odio antiorientale, certo, che ci rubano il lavoro, ci abbassano i prezzi e portano le droghe, sono inassimilabili. E il giudice Ray Bean, l'uomo, la legge ovest del
Pecos,
la loggia ovest del Pecos, è un personaggio che realmente esisteva, Lantry, sì, che non era un giudice, era un il proprietario di un saloon che si era autonominato giudice.
Ma sì, sì. Si fa così, no? Che, tu è predicatore. Sì.
Certo. Esattamente, e che dovendo processare degli uomini che avevano assassinato dei cinesi, questo storico, lui si pronunciò col fatto che nel codice penale non c'è nessun articolo che vieta di assassinare i cinesi.
Per carità. Sì.
Roy Bean,
non hanno lo status di persona.
Non c'è scritto se uccide. E Roy Bean.
È successo anche lo stesso con gli italiani, sono stati con gli italiani, di linciaggi.
Linciaggi, sì, sì, sì. Arriveremo, seconda guerra, arriveremo, perché gli americani, sì. Ah, stavo parlando del giudice Roy Bean, ha avuto anche la sua versione fantastica, io me ne ricordo due. Una nel fumetto due nei fumetti e una nel cinema. Nel cinema l'uomo dei sette capestri era interpretato da Paul Newman. E nei fumetti uno con Tex, che l'ha incontrata.
Sì, è vero, adesso me lo ricordo.
Sì, e una con Luke Luke, che l'ha incontrato. Nei fumetti era abbastanza simpatico, ma in realtà era quello che vi ho detto adesso. Era l'episodio dei cinesi, quello è storico, per dire che il clima che c'era contro i cinesi all'epoca. È un argomento interessante, spero che tu sia d'accordo, Mario.
Sì.
Sono costretto a pescare qua e là.
No, ma anche perché ci sono dei richiami alla realtà di questa è la guerra dell'oppio, voglio dire, a me viene in mente assolutamente, faccio una breve digressione, ma sull'aumento del traffico di eroina, di oppio dall'Afghanistan, visto che, diciamo così, la coalizione occidentale è là da quanti anni ormai, 15, 20, e ovviamente ha il totale controllo dello spazio aereo, non si capisce come mai da quando governavano i talibani ad adesso si sia cinquantuplicato il traffico di oppio. Sì. È un mistero, però, se vogliamo chiamarlo così, però in realtà si capisce benissimo.
Sì, ma lo si capisce benissimo, perché qui mi fai venire in mente che certi film e telefilm americani dicono molte più cose su questo, lo dicono.
Osano far vedere quello che noi non diciamo neanche.
Certo, io non penso che le leggi americane siano più tolleranti di quelle italiane, l'unica spiegazione è che si tratti non di censura ma di autocensura, certo, che gli americani dicono, osano dire quello che gli italiani potrebbero, ma non hanno nessuna voglia.
Ma perché rovinarsi la vita? Occhio non vede, cuore
non
vuole.
Non è censura, è autocensura, però gli americani, non dico il film di Oliver Stone, dico anche nei semplici telefilm, queste cose le dicono, come mi dicono anche Miami Vice, hai presente Miami Vice?
Assolutamente sì.
Che incontrano una organizzazione, un contatto con un'organizzazione di eroina nel sud-est, Triangolo d'Oro, e si scontrano, certo, con la CIA. La CIA dice non toccatela, perché quell'organizzazione ci serve, perché ci dà informazioni sui movimenti dei comunisti in quella zona. Loro insistono e la gente della CIA dice, cosa ce ne frega noi di milioni di ragazzi americani che si sbattono l'eroina delle vene, la sicurezza nazionale viene prima
di tutto.
Prima di incontrare il dottor Fu Manchu non avevo mai immaginato che da un essere umano potesse emanare una forza maligna così intensa. Queste parole le ha inventate, le ha scritte lo scrittore Sax Rohmer, nato nel 1883 e morto nel 1959, che ha scritto un romanzo e poi con il grande successo anche altri, quindi lui inglese. Dopo la prima guerra mondiale si è trasferito negli Stati Uniti, che aveva come protagonista il dottor Fu Manchu, che ovviamente era un cinese, il quale aveva come scopo di dominare il mondo, di sottomettere la razza bianca alla razza gialla che lui comandava.
Lui è proprio l'impersonificazione.
L'impersonificazione
della retorica anti-asiatica.
E infatti l'epoca è quella, non posso farvi vedere, ma potete trovare agevolmente su internet le locandine dei romanzi in cui viene rappresentato intanto giallo, poi è completamente calvo, alto, più alto della media, baffi lunghi, sottili, lunghi e spioventi, che da allora vengono chiamati i baffi alla Fu Manchu. Comanda un'organizzazione praticamente onnipotente e molto erudito, infatti come dei cinesi non si può dire che fossero ignoranti, ma questo diventa una cosa ancora sono ancora più pericolosi per quello, perché hanno una cultura antica, e a lui si oppone Dennis Dylan Smith, funzionario di Scotland Yard, che viene affiancato da un medico, il dottor Petrie, che funge anche da biografo e narratore. Questo è un modello che forse ci ricorda qualcosa, quello di mettere un investigatore con vicino un medico che racconta le cose. Che sconfiggono in ogni puntata, in ogni episodio, romanzo, sconfiggono Fu Manchu, ma la sconfitta non è mai definitiva, in modo da permettergli di tornare ancora più incazzato
come Phantom
nella puntata successiva. E non vi sto a riassumere le trame perché è impossibile, però vi leggo solo alcuni brani, e le trame tra l'altro non sono tanto importanti. È importante la figura come viene dipinta. Vediamo se riesco a trovare qualche brano qua, eccolo qua. Dunque, immagina una persona alta, snella, filida, con spalle rette, con una fronte shakespeariana, un volto satanico, un cranio rasato, gli occhi a mandorle magnetici, verdi come quelli di un gatto. Investilo di tutta la crudele astuzia della razza orientale accumulata in un unico intelletto gigantesco, di tutte le risorse della scienza passata e presente, di tutte le risorse, se vuoi, di un governo ricco che tuttavia ha già negato di essere al corrente della sua esistenza. Immagina quell'essere spaventoso, avrà il ritratto del dottor Fu Manchu, il pericolo giallo incarnato in un solo uomo. Fu Manchu ha laurea in 4 università, è dottore in filosofia e medicina, parla con facilità tutte le lingue civili di questo mondo, e per quanto conosca bene gli idiomi stranieri non riesce a celare del tutto la sua diversità mostruosa. Il suo inglese era perfetto, anche se a volte le sue parole erano scelte in modo strano. Il suono di quelle parole era ora gutturale, ora sibilante. Nel 1923 divenne un serial radiofonico in britannico in 15 episodi, no scusate, televisivo, poi nel 1900, cinematografico, anzi però ancora muto, nel 1927 15 episodi alla radio, 1929 il primo film sonoro, Il Drago Rosso, svedese, interpretato dallo svedese Ward Roland, che aveva già interpretato, o avrebbe interpretato dopo, non lo so, anzi no, dopo sicuramente, Charlie Chen. Nel 1931 un serial in cui uccide Sherlock Holmes, poi anche una figlia che lo... quando va al cinema cercano di cercano di dargli qualche giustificazione. La moglie e la figlia di Fu Manchu furono uccisi dagli inglesi, dagli colonizzatori, e per questo viene il suo odio per tutta
che
la...
anche plausibile, sì, voglio dire,
e no? Vuole sterminare tutta la razza bianca per questo.
Dagli torto.
Sì. Nel 1931 è arrivato anche in Francia e in Italia ed è diventato anche fumetto, in uno qua in mano che però vedo, ve lo posso dire, veramente disegnato male, è scritto anche male quando è diventato fumetto. Ha dato il meglio di sé nel cinema, nei romanzi, ma insomma anche nel cinema, e anche sia sonoro che sia muto che sonoro. I manifesti cinematografici apparivano con la didascalia e lo strillo, si chiama così, Folli torture orientali, punto esclamativo.
But you know how the niggas feel cold and the sun's got so much snow. It's time to taste what you roast beer. Right, God will not help you here. Race, yes so, my dear. Race, yes so, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough kids that it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife.
Dunque, nei manifesti che tu, dei poster, locandine che ci hai fatto vedere Mario qui su internet, abbiamo visto anche Fu Manchu, che è interpretato da Christopher Lee. Nelle prime anni 60.
Il cattivo con la C maiuscola.
Aveva già fatto Dracula. Dracula avrebbe fatto poco dopo l'uomo della pistola d'oro della
poi
saga
vampiri,
di Harry
Potter. Tutto ha fatto
Dracula è l'uomo della pistola d'oro. E aggiungiamo tra i vari, abbiamo citato Warner Roland, ma anche Boris Karloff, il primo Fu Manchu, e tanti altri attori. Neanche uno degli attori che interpretarono Fu Manchu era una cinese e nemmeno certo. e nemmeno asiatico. Beh, vediamo un altro romanzo, torniamo a Charlie Chan, che è molto più riposante. E quindi, qua c'è una novità. Intanto Charlie Chan è in vacanza, è un ispettore della squadra omicidi di Honolulu. È in vacanza, infatti in questo caso si svolge durante la sua vacanza. Possiamo chiamarlo Charlie Chan sotto copertura, perché si introduce nella casa della persona dove deve svolgere un'indagine, fingendosi, e quindi recita perfettamente la parte del servo che parla male, che usa le non è capace di pronunciare le R, molto servizievole, molto ossequioso, crede sempre di sbagliare, molto umile, e ci riesce benissimo, perché effettivamente lui faceva il cinese come gli americani, come i bianchi vogliono vedere i cinesi.
Certo.
Sì. Dunque, la storia si intitola Il pappagallo cinese. Comincia a San Francisco, c'è Alexander Eden, che è un ricco grande commerciante di gioielli, lo vediamo nella sua azienda con 40 commessi. Arriva a trovarla Sally Fillimore, che era un'antica fiamma della sua gioventù, poi non si erano sposate perché all'epoca lui era povero, però nessuno dei due ha mai dimenticato l'altra. Lei nel frattempo si è sposata, è diventata ricca, possiede una preziosissima collana di perle purissime. In difficoltà, le sue case sono coperte da ipoteca, molti debiti, anche per colpa del figlio Victor, che è uno scapestrato. Anche Alexander, Alec che lo chiamano, Eden, anche lui un figlio che si chiama Bob e che secondo lui non fa niente tutto il giorno. Si è laureato, dopodiché passa tutto il suo tempo in giro per dei locali la notte e di giorno lo passa a dormire. E entrambi i due anziani, Alec e Sally, si raccontano i dispiaceri per i loro rispettivi figli. Allora, comunque, perché si trovano lì? Perché Sally, a causa delle sue difficoltà economiche, vuole vendere la sua preziosissima collana e chiede aiuto a Alec, che è un gioielliere, e gliel'ha trovato un compratore. Il compratore è PJ Morgan, che è uno squalo di Wall Street.
Guarda che anche il nome sarà a caso.
Sì, Morgan, che vuole comprare questa collana perché per farne un regalo alla figlia Evelyn. E poco dopo PG si presenta a Morgan insieme, accompagnato dal segretario Thorn, e vuole pagare questa collana $200,000. Secondo Alec vale $300,000, ma non è possibile avere di più. E soprattutto Sally ha bisogno di soldi in fretta e quindi gli dice di accettare. La collana verrà portata a San Francisco dalle Hawaii, una volta firmato il contratto, da Charlie Chan. E Sally racconta che Charlie Chan una volta era stato cuoco e cameriere a casa sua, prima che entrasse della polizia. Erano rimasti in buoni rapporti e adesso Charlie Chan ha accettato di fare questo lavoro, questo favore, di portargli la collana nascosta in una cintura addosso. Allora Alec incarica suo figlio Bob di andare al porto a incontrare Charlie Chan e che deve portare questa collana e portarla lì. Bob parte per fare questa commissione, loro aspettano e poco dopo chi si presenta? Charlie Chan da solo. Tra Charlie Chan e Alec e Sally.
Alec, disse Sally Jordan, ti presento il mio vecchio amico Charlie Chan. Charlie, Mr. Eden. Chan fece un profondo inchino. Quanti onori sul continente, disse. Prima ero solo un vecchio amico di Miss Sally, adesso conosco Mr. Eden. Eden si alzò, piacere, disse. Hai avuto una traversata tranquilla, Charlie, chiese Victor. Chan alzò le spalle. Il grande oceano Pacifico soffre nel profondo di grandi dolori e si agita continuamente per dimostrarlo. Forse per simpatia ho avuto gli stessi disturbi. Eden si avvicinò. Mi scusi se sono un po' brusco, ma mio figlio doveva venire a prendere al porto. Mi spiace, disse Chan, guardandolo con aria compunta. La colpa deve essere stata senz'altro mia. La prego di scusare la mia stupidità, ma non c'è stato incontro al molo. Non riesco a capire, si lamentò ancora Eden. Per alcuni minuti mi sono fermato presso la passerella della nave, continuò Chan, e nessuno è uscito dalla notte piovosa per venirmi incontro. Quindi ho preso un taxi e mi sono precipitato in questo posto. Hai la collana? Chiese Victor. Senza dubbio alcuno, rispose Chan. Ho già affittato una camera in hotel per svestirmi in parte e togliere la stessa dalla cintura che portavo in vita. Gettò un innocente filo di perle sulla tavola. Ecco la fine del viaggio delle perle Fillimore, sorrise nel suo modo particolare. E ora un grande fardello cade dalle mie spalle con un piacevole tonfo. Eden, il gioielliere, si avvicinò e prese in mano il filo di perle. Stupende, mormorò, stupende, Sally. Non avremmo mai dovuto permettere che Madden le avesse per quel prezzo. Sono tutte identiche, non credo di aver mai visto. Rimase un po' a fissare la rosa lucentezza delle perle e poi le rimise sul tavolo. Ma Bob, dov'è Bob? Oh, arriverà, osservò Victor. Succede che non ci si incontri. Sono io colpevole, Stete Chan. Mi vergogno per la mia goffaggine.
Sì, Charlie Chan è lui, non c'è dubbio. Lo squalo è Madden, PJ Madden, non Morgan, mi sono confuso. Infatti poco dopo Bob arriva, il padre lo sgrida e ti ha dato questo semplicissimo incarico di andarlo a prendere al porto, non sei riuscito a fare neanche quello. A questo punto, siccome però lui racconta di essere stato seguito, decidono di portare insieme allora l'incarica Bob e Charlie Chan, che si sono, in quel momento si sono conosciuti, di andare a consegnare le perle a PJ Madden, non a New York, ma nel suo ranch che si trova in California, in mezzo al deserto. Quindi la maggior parte della storia si svolge in un ranch in mezzo al deserto. Dovranno andare in questo... E Charlie Chan propone un espediente di presentarsi separatamente. Si presenta prima Charlie Chan, che si fa chiamare Hakim, e recita la parte del povero cinese ignorante che cerca lavoro. Vede se è tutto a posto, se non c'è nessun pericolo. Dopodiché, mentre invece si presenterà presentandosi per quello che è Bob, e se Bob si vede a sua volta che è tutto a posto, allora Hakim alias Charlie Chan tirerà fuori le perle e quindi vanno separatamente. Lungo la strada Bob fa conoscenza con Paola, penso che si pronunci Paola che sì. È molto interessante, è un personaggio interessante, non avremo modo di approfondirlo. Questo personaggio è una ragazza che la trova in un bar del deserto, in un localaccio del deserto, veste una giubba, una blusa, una pantaloni da cavallerizza e guida un'auto sportiva. Fanno amicizia, chiacchierano, questa Paola dice che lavora nel cinema. Ah, molto interessante, dice lei, dove l'ho già vista, dove potrei vedere? Non mi vedrà mai, dice Paola, io non faccio l'attrice, faccio la trova esterni. Il suo compito è andare in giro e trovare dei paesaggi che possano nei film apparire il deserto, l'Algeria.
Ah, quella che trova le location.
Sì, sì. Esattamente, quella. Sì. Oppure, se è un posto privato, va per chiedere il permesso ai proprietari e firmare il contratto. E sta giustamente andando nel ranch di PJ Madden per chiedere il permesso di usare quel ranch per un film. E Bob fa conoscenza anche di Will Holley, che è un vecchio giornalista, di quei vecchi giornalisti di giornali locali che sanno tutto quello che succede nella zona, sono la memoria vivente di un paesino, che anche lui è interessato perché vuole cercare di convincere PJ Madden a rilasciare un'intervista, cosa che non fa mai. Quindi vanno insieme, si presentano tutti insieme al ranch di PJ Madden, non vedono, hanno perso di vista Charlie Chan, però hanno sue notizie poco dopo, perché c'è questo Hakim, povero cinese ignorante, che viene assunto per fare le per fare il lavoro, il cuoco e poi anche vari lavori. In questo ranch c'è PJ Madden, c'è Brusco e Burbero, come già l'avevamo visto prima, e però concede sia a Paula di usare il suo ranch a giorni e ore prestabilite, sia a Will Holley di rilasciare l'intervista. Inoltre in questo ranch trova certo il suo segretario Thorn, tipo Losco incontriamo, che ha qualcosa da nascondere sicuramente. Nella casa c'è anche un pappagallo che si chiama Tony, e il pappagallo cinese che dà il nome
il pappagallo si chiama Tony.
Tony si chiama, vabbè. Tony, che gliel'ha dato un capitano, lui racconta a Madden, che navigava per l'Australia. Il pappagallo urla aiuto, muoio, assassino, abbassa la pistola. Questo fa pensare che abbia assistito a un omicidio, ecco. Quindi bisogna l'idea di Charlie, questo è un po' tirato, lo ammetto.
Vabbè, sì,
Charlie Chan vuole indagare su un omicidio che sarebbe avvenuto in passato, dato che si sa che i pappagalli non inventano, si ripetono, vuol dire che è stato un omicidio, quindi dovrebbe indagare sull'omicidio che dovrebbe essere avvenuto recentemente,
poco retorica,
e non sapendo neanche chi è l'assassinato. Naturalmente Bob non ha nessuna voglia. Il nostro scopo era vedere se PJ Madden c'è, benissimo, e allora consegniamogli ste perle, facciamoci fermare la ricevuta e andiamoci, abbiamo fatto il nostro compito. E mentre invece quindi Hakim alias Charlie Chan deve convincere Bob ad aspettare, naturalmente Bob non può dire a Madden che le perle sono lì, e deve dirgli che le perle non ci sono ancora, devo farle arrivare. Vediamo questo dialogo tra Charlie Chan e Bob.
Attraversò il patio seguendo l'impacciata figura del cinese. In alto splendevano le stelle bianche e fredde del deserto. Il vento era più pungente che mai. Entrando nella stanza che gli era stata segnata, fu contento di vedere che c'era la legna nel camino. Si chinò per accendere il fuoco. Chiedendo umilmente perdono, disse Chan, questo è compito mio. Eden guardò verso la porta chiusa. Che fine ha fatto? L'ho persa a Barstow? Considerando a fondo la questione, disse piano Chan, ho deciso di non aspettare il treno. Su un camion appartenente a un mio compatriota, in mezzo ad altre verdure, sono arrivato fin qui. Molto meglio arrivare al ranch di giorno. Non è così sospetto. Sono Hakim, il cuoco. Per fortuna mi sono impadronito di quest'arte nella mia lontana giovinezza. Lei è straordinario, rise Eden. Chan alzò le spalle. Per tutta la mia vita, si lamentò, ho studiato per usare le più belle parole inglesi. Ora devo soffocarle in gola per paura di suscitare sospetti. Non è una situazione felice per me. Beh, non durerà molto, lo consolò Eden. Tutto a posto, mi sembra. Chan alzò di nuovo le spalle e non rispose. Tutto a posto, vero? Chiese Eden con improvviso interesse. Per esporre umilmente la mia povera opinione, disse Chan, non tutto è a posto come avrei voluto. Eden lo guardò stupito. Cosa ha trovato che non va? Non ho trovato niente. Beh, allora mi scusi, lo interruppe Chan. Forse lei sa che i cinesi sono un popolo molto sensitivo. Non posso dire in sonanti parole quello che non va, ma nel profondo del cuore... Oh, lasci perdere, lo interruppe Eden. Non possiamo permetterci di seguire l'istinto. Siamo venuti per consegnare la collana nelle mani di Madden e farci dare la ricevuta. Madden c'è. Il nostro compito è semplice. Per quanto mi riguarda, non voglio correre rischi. Vado subito a consegnargli le perle. Chan lo guardò allarmato. No, per favore... Parlando umilmente per me, senti Charlie, posso darti del tu? sono molto onorato, davvero. Non comportiamoci in modo assurdo, solo perché siamo nel deserto, lontani da casa. Può darsi che i cinesi siano sensitivi, come dici tu, ma io mi immagino quando dovrò spiegarlo a Victor, Jordan e a papà. Il nostro compito era solo di verificare che Madden fosse qui. C'è, ti prego, va da Madden. Digli che andrò da lui in camera sua tra 20 minuti. Quando entrerò, tu aspetterai fuori e entrerai quando ti chiamerò. E consegneremo il nostro fratello una buona volta. Un terribile errore, obiettò Chan.
Naturalmente aveva ragione Chan, perché poi poco dopo trovano che c'è una collezione di pistole d'antiquariato che sono appese al muro, pistole del vecchio West, una che è appartenuta a Billy the Kid, un'altra che è appartenuta a Bill Masterson. Questo lo sanno perché glielo dice Will Holly, il giornalista che conosce quella casa. Una pistola è misteriosamente sparita. Poco dopo trovano che un quadro è stato spostato, vanno a controllare dove il quadro è spostato e trovano che è stato spostato per nascondere un buco nella parete dove c'è un proiettile conficcato. Inoltre andando a per perquisire Chan, ovviamente all'idea di soppiatto la camera di Thorne, il losco segretario, trovano nascosta la pistola. E sia Holley, che non solo Bob, anche Holley è convinto che Chan stia fantasticando, ma quando vedono tutte queste cose qua devono ammettere che effettivamente qualcosa di misterioso è sparito. Dalla pistola sono spariti due colpi, un colpo si trova nel muro, l'altro colpo ha ucciso qualcuno. Inoltre il pappagallo Tony viene assassinato. Loro credono che sia la versione ufficiale, che è di vecchiaia, ma Chan trova che nel suo mangime è stato mescolato dell'arsenico che si usa per i topi, quindi c'è veramente qualcosa da nascondere. E questo è la trama, è la base, perlomeno il punto di partenza. Si sono tutti convinti che c'è qualcosa che nasconde questa trama di Charlie Chan. E torniamo un po' al pregiudizio anti-orientale. Di Fu Manchu abbiamo parlato. Fu Manchu fu il prototipo del supercriminale orientale, che poi è stato usato molte volte sia nel cinema che nei fumetti che nella letteratura. Basti pensare a Lo Pan in Grosso Guaio a Chinatown, di John Carpenter. Terra ai Pirati, bello, in cui sono tutti e due gli stereotipi. C'è il cinese ridicolo che è l'amico di Terry, Milton Caniff, siamo negli anni 20, che è il Kung Fu Lucius, il servitore, faccia gialla, orecchia sventola, dentoni davanti.
Oppure anche Bruce Lee quando faceva il servitore di Lanterna Verde, che era invece di essere il protagonista era il servitore, oppure Cato, il servitore di l'ispettore Clouseau.
Sì, è quella in sottoforma di parodia, certo, sì, era quello, il ragazzino, quello Terry Pirati. Confucius detto Conny, ma c'è anche l'altro stereotipo, in questo caso femminile, perché c'è anche lo stereotipo femminile, Dragon Lady, che è la capitana dei pirati, che è una sangue misto, per appare come la cinese dominatrice. Poi James Bond, Mr. No,
Mr. No.
Quello è sangue misto, peggio ancora, perché la confusione di razza vuol dire confusione morale.
Scherziamo.
Mr. No, che si chiama così anche in originale, quello che ha le mani mozzate perché ha tentato di derubare i Tong, e che è a padre olandese e madre cinese, quindi è un misto, e parla anche lui, veste una giacca orientale e parla in modo mellifluo. E il suo scopo è dominare il mondo, ovviamente.
E il mignolo con l'unghia lunghissima.
Sì, ah, quello. Sì, come anche Fu Manchu. Poi cos'altro c'è? Ah, Iron Man, personaggio dei fumetti, anche lui combatte contro un super criminale cinese che si chiama il Mandarino.
Ah sì, vero.
E così via tanti altri, sia in forma adesso un po' più come parodia. Comunque Fu Manchu è il prototipo del super criminale cinese. Le cose cambiano non di molto quando scoppia la prima guerra mondiale, è la seconda guerra mondiale, sì. Per Harbor a questo punto si scopre che i giapponesi hanno una cosa in più, che sanno anche combattere. E hanno tutti i difetti che avevano i cinesi, però una cosa in più che sapevano.
È una politica aggressiva.
Sono anche aggressivi. In quel momento i cinesi diventano alleati, perché infatti c'è la guerra tra la Russia e la Cina. E i cinesi sono alleati che in quel momento era il Kuomintang. Gli americani sono alleati del Kuomintang, i nemici diventano i Jap. E lì i musi gialli, quello che nei film di guerra in italiano sentiamo John Wayne che combatte contro i musi gialli, in originale li chiama i Gook o i Ching, e comunque associati anche nei film e anche realmente nella propaganda ad animali, bestie, scimmie, topi, e chi ne ha più di me ne metta. La cosa, qui c'è un paradosso, e poi l'internamento dei cinesi, dei giapponesi, certo, durante, che avvenne negli Stati Uniti, avvenne anche l'internamento degli italiani e dei tedeschi, ma in condizioni meno dure, perché gli italiani e i tedeschi perlomeno erano bianchi, mentre invece internarono molti, non ricordo il numero esatto, dei giapponesi di seconda e terza generazione, che erano nati negli Stati Uniti, non conoscevano neanche la lingua addirittura, però erano giapponesi, e li hanno internati in questi terribili campi di prigionia durante la seconda guerra mondiale. In Italia però, questo è poco noto, avvenne il fenomeno contrario, perché l'Italia fascista firmò il trattato di alleanza con il Giappone.
L'asse Roberto!
Sì, quello, sì. Di conseguenza, dato in quel momento il Giappone era in guerra contro la Cina del Kuomintang, automaticamente i cinesi diventano nostri nemici.
Certo.
E in Italia c'erano dei pacifici cinesi che si facevano i fatti loro, però sono diventati di colpo, i nostri nemici non erano i giapponesi, erano i cinesi.
I cinesi. Certo.
Allora, 27 settembre l'Italia firma il patto con il Giappone. In settembre 1940 si apre il primo campo di concentramento per cinesi in Italia, in provincia di Teramo. Il nome della località è tutto un programma, Tossicia, per la salubrità dell'uomo.
Per capire.
Circa 200 cinesi su una popolazione di 400 finirono nei campi insieme a ebrei, zingari, slavi, greci, ecco, italiani antifascisti. 1942 i prigionieri cinesi vengono trasferiti a Isola del Gran Sasso, si registrano 116 maschi con 24, tra i 24 e i 50 anni. Il Vaticano mandò un prete cinese per catechizzarli, ecco, non aiutarli.
È così.
Per togliere e catechizzarli.
Oltre la beffa.
Sì. E finirà arrestato questo prete, ma perché? Ecco. Perché voleva aiutare i prigionieri inglesi, non i suoi connazionali.
Bah.
Gli inglesi voleva aiutare, è solo per questo che è stato arrestato. Però poi è riuscito a evadere. Insomma, tutto quello che potevano avere i poveri cinesi detenuti era un prete incaricato di sradicare le loro credenze e le loro abitudini culturali, dedito per di più a collaborare con gli inglesi, questo prete, non ad aiutare loro. Prima che la guerra finisse e si restituisse la libertà, nel 1943, altri cinesi vennero rinchiusi a Ferramonti di Tarsia, una zona malarica vicino a Cosenza.
Siamo in chiusura.
Dobbiamo tirare le fila. Allora. Dunque, volevo nel poco tempo che mi rimane darvi altre notizie su Charlie Chen. Dunque, Charlie Chen, intanto, allora, abbiamo detto che nacque a Canton da genitori cinesi, che poi si trasferirono a Honolulu, fece diversi mestieri prima di entrare nella polizia, diventò prima sergente e poi ispettore, ed è così che lo troviamo. Col passare del tempo si sposò anche Charlie Chen, perché furono 6 i romanzi che scrisse Erla Dir Biggers. Si sposò ed ebbe 14 figli.
Ah, però, auguri!
Non sbagliarsi, lui li chiamava figlio numero uno, figlio numero due, ma figlio numero tre e così via.
Vabbè, anche in Italia primo, seconda, sì.
No, il nome ce l'avevano, lui li chiamava così, però in realtà avevano
per
il,
comodità. Vabbè, certo.
Poi arrivati con la prima guerra, siamo arrivati alla prima guerra mondiale, della prima guerra mondiale collabora con il servizio segreto americano, scusate, poi anche la seconda guerra mondiale, in cui Charlie Chen si trasferisce in Francia e collabora anche qui con il servizio segreto nella guerra
mondiale.
Poi sì, nella seconda guerra mondiale. Poi che dire, quel periodo fu anche un periodo molto triste per Charlie Chen, perché morì la moglie e figlio numero 3. Tiro avanti, poi ritornò finalmente di nuovo a Honolulu con siamo arrivati negli anni primi anni 50, va in pensione, ha ormai 70 anni e quando ormai si avvicina agli 80 anni decide di fare un giro del mondo per togliersi qualche sfizio, accompagnato dal figlio numero 1.
Il primo genio.
È esattamente così, sì. Stavo controllando i miei appunti, ci sono delle cose che ho dovuto saltare, ma perlomeno spero di avervi detto le cose essenziali. Avrei voluto parlarvi anche dei manga, delle anime giapponesi, del Tamagotchi, queste manga assolutamente violenti. Sì. Era l'epoca in cui, quando sei un ragazzo, buttava i sassi dalla
cavalcavia.
Poi andavano a casa sua, trovavano un fumetto giapponese, i manga, vuol dire che era stata colpa dei manga.
In mancanza della musica metal.
Sì, sì, sì. È stata quella. E la storia più o meno è la stessa. Vi do un po' di bibliografia, quindi i romanzi di cui vi ho proposto, l'autore è L. Der Biggers, Il pappagallo senza chiavi e Il pappagallo cinese, che sono i primi due dei sei romanzi in cui compare il personaggio di Charlie Chan, che però ha avuto l'onore anche di versione radiofonica, cinematografica e serie televisive. È stato interpretato da diversi attori, tra cui sia europei che un giapponese, mi sembra, al contrario di Fu Manchu, che invece non è mai stato interpretato da un attore cinese.
Certo.
E neanche asiatico.
Niente,
e neanche
no.
Asiatico, sì. E Charlie Chan, avete notato che fa eccezione, perché viene sì, a volte un po' folcloristico, però è abbastanza rispettoso, bisogna dire,
assolutamente.
È assolutamente simpatico. Bisogna però, purtroppo, bisogna dire che è stato usato anche questo come dileggio verso i cinesi. Da quel punto, quando si incontrava un cinese, toh, ma guarda che si vede un cugino di Charlie Chan. In epoca siamo un po' è meglio. Poi mi sono aiutato molto con il libro Musi Gialli, Fabio Giovannini, cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti e cambogiani, i nuovi mostri del nostro immaginario. Se vi capita di leggerlo, troverete tutto, ma proprio tutto, anche sui film, fumetti, che io ho citato qualcuno, e vari altri personaggi che troverete, dalle Pulp Magazine alle locandine, ci sono anche molte illustrazioni. E un cattivo femminile è Dragon Lady, che viene citato anche in un film recente di Clint Eastwood, Gran Torino, sì, con Clint Eastwood, il reduce dalla guerra che si trova ad avere dei vicini di casa asiatici, e lui è portatore di tutti i pregiudizi anti-asiatici.
Ah, certo.
Tant'è vero che persino al bar, alla ragazza asiatica che fa la cameriera, lui dice: ehi, Dragon Lady, questo è vuoto, riempine un altro. Che altro? Sì, credo che possiamo fermarci qua, anche con tutti gli imitatori del super criminale. E per non dire tutti i western con il cuoco,
certo.
Il cuoco cinese, anche il Lucky Luke, eccetera. Dobbiamo fermarci. Prossimo
1701, sì. Sul Club della Perla di Labo, ringrazio Riccardo Borgogno, lasciamo spazio
a Liberation Front, Livia. Che già,
ci sentiamo mercoledì prossimo.
Mercoledì prossimo, sì, con le nostre eroine degli anni 60 e 70. Sì, il fumetto per adulti.
Ah, già il prossimo
Freaks.
Settimana
sì,
prossima Freaks.
Sì,
Freak Show a mercoledì prossimo.
Sto ancora raccogliendo materiale. Scherzi
di natura
e fenomeni da baraccone.
La corte dei miracoli. Ciao a tutti.
Ciao.